il radiogiornale.
Responso per i mondiali brasiliani, la Svizzera è testa di serie del gruppo E, le rivali Ecuador, Francia, Honduras.
Il Sudafrica ha reso omaggio oggi alla memoria di Nelson Mandela, eroe per il continente africano. Prevista una commemorazione ufficiale il 10 dicembre e i funerali il 15.
Ricordo dei consiglieri federali Flavio Cotti e René Felber che hanno conosciuto Mandela appena dopo la sua liberazione.
Come la minoranza degli afrikaner guarda al dopo Mandela? Nostro reportage in un quartiere bianco di Pretoria.
Dopo 12 anni sembra ormai raggiunto l'accordo al vertice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio in corso a Bali.
Intervista a Monsignor Grampa sulla situazione della Chiesa Cattolica Svizzera poco prima di lasciare la diocesi al suo successore che sarà ordinato vescovo domani.
Buonasera da Antoinette Werner e Fabrizio Ceppi. In studio è rimasto Omar Gargantini che ha chiuso poco fa il commento in diretta del sorteggio. Allora, un sorteggio attesissimo. Il risultato per la Svizzera, come possiamo definirlo? Un buon sorteggio?
Sì, buonasera ancora di nuovo anche da parte mia. Direi, come già quello della campagna di qualificazione, sì, un buon sorteggio nella misura in cui si potevano pescare degli avversari sicuramente più insidiosi. Comincerà l'avventura della Svizzera a Brasilia il 15 giugno contro l'Ecuador, che è sulla carta inferiore all'altra sudamericana presente nell'urna, vale a dire il Cile, ma anche alle squadre africane più quotate, vale a dire la Costa d'Avorio e il Ghana. Ecuador, che è una squadra che il meglio di sé lo dà soprattutto quando può giocare a Quito, vale a dire sopra i 2500 metri di altezza. È poi stata abbinata alla Francia, la Svizzera, secondo avversario Salvador de Bahia il 20 giugno, poteva capitare l'Italia, l'Olanda vice campione del mondo o Cristiano Ronaldo. Teniamoci stretti la Francia, che ha ciuffato la qualificazione rimontando con un gol in fuorigioco contro l'Ucraina. Si chiuderà contro Honduras, esattamente come 4 anni fa in Sudafrica, a Manaus il 25 di giugno. Ebbene, da quell'urna potevano uscire ad esempio Messico e Stati Uniti, che sicuramente hanno più sostanza. Quindi credo che la Svizzera abbia il diritto e soprattutto il dovere di puntare agli ottavi di finale.
Ecco, ottavi di finale, se dovesse raggiungerli, è già possibile dire quali potrebbero essere le eventuali rivali della Svizzera, oppure è troppo presto per poter già avanzare delle ipotesi?
No, è già possibile, perché essendo inserita nel gruppo E, arrivando prima o seconda, andrà ad affrontare le squadre che usciranno dal gruppo F, che, se non ho perso in giro un foglio per strada, dovrebbe essere il girone dell'Argentina. Ecco qui, esatto, ricordavo a memoria: Argentina, Bosnia, Nigeria e Iran. Dunque, vincendo il girone, ci sarebbe in teoria la possibilità di incontrare anche negli ottavi un avversario sulla carta abbastanza abbordabile. È importante però sottolineare come ad un mondiale le insidie siano davvero tante. L'esperienza del Sudafrica insegna che non si può dare assolutamente nulla per scontato, quindi un passo alla volta.
E detto della Svizzera, quali i gironi più combattuti o quelli che potrebbero avere delle partite più spettacolari?
Bah, credo assolutamente su tutti il gruppo B, quello che si aprirà con la rivincita della finale di 4 anni fa tra Spagna e Olanda, girone completato da Cile ed Australia. Questo di gran lunga il girone più equilibrato. Si annuncia interessante anche il gruppo G, quello con la Germania, il Portogallo, il Ghana e gli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece l'Italia, diciamo girone di difficoltà media, perché comunque contro Inghilterra e Uruguay non sarà una passeggiata. Costa Rica dovrebbe essere invece la cenerentola del girone. Chiudo dicendo che sarà Brasile e Croazia la partita inaugurale il 12 giugno.
Omar Gargantini, grazie mille per queste tue considerazioni. E noi adesso andiamo invece in Sudafrica, dove troviamo ancora Lorella Beretta. Buonasera.
Sì, buonasera, buonasera.
Allora, giornata di grande commozione oggi in Sudafrica e un po' ovunque nel mondo, in memoria di Nelson Mandela, spentosi ieri. Come si è chiusa questa prima giornata in Sudafrica?
Si è chiusa tra le preghiere e una frase di presidente Zuma, Jacob Zuma: lunga vita Madiba. Nessuna delle persone con cui abbiamo parlato oggi ha mai detto che Mandela è morto, ma hanno detto: Mandela ora è libero, di nuovo libero. In Sudafrica era pronto a questo evento da molto tempo, dagli ultimi mondiali, quando Mandela fece l'ultima apparizione appunto nel 2010, quindi una tristezza composta in un venerdì che si è svolto bene o male come tutti gli altri, tra lavoro, e in coda per l'esodo del weekend. Non è freddezza, questa cosa stupisce molto gli stranieri, ma l'ha spiegata bene con una frase molto semplice la segretaria Bianca di Mandela, Zelda Lagrange, che ha detto: gli eroi non muoiono mai.
Ecco,
i funerali di Nelson Mandela, prego.
Sì, volevo proprio chiederti quali sono i prossimi appuntamenti e cosa ci si può aspettare in queste giornate che verranno.
Ci si può aspettare soprattutto preghiere. L'ANC ha già annunciato che organizzerà in tutte le province una sessantina di incontri di preghiera, e poi ovviamente ci saranno le cerimonie ufficiali. I funerali saranno appunto il 15 di dicembre a Puno, il villaggio in cui Mandela fece i primi passi da ragazzo, da giovane, per la libertà del Sudafrica. Dall'11 invece rimarrà il suo corpo per le esequie per due giorni all'Union Buildings di Pretoria, sede del governo, dove lui entrò nel 1994 come primo presidente nero del Sudafrica. Città del Capo è tutto.
Grazie mille, Lorella Beretta, ci sentiremo nei prossimi appuntamenti informativi. Sono stati assai intensi, anche se non sempre facili, i rapporti di Nelson Mandela con la Svizzera, perché da un lato la diplomazia auspicava la fine dell'apartheid e dall'altro l'economia faceva affari con il regime segregazionista, ma lo scomparso presidente ha fondamentalmente avuto un rapporto di affetto con la Svizzera, come confermano due ex ministri degli esteri, René Felber e Flavio Cotti.
C'était un homme doux, calme, absolument pas révolté, et ce qu'il m'a dit était très émouvant. Il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas de révolution.
Nelson Mandela è stata una personalità unica, perché lui ha guardato verso il futuro, ha guardato verso il suo paese democratico, libero e unito in tutte le strutture anche umane di questo paese.
Di Nelson Mandela, René Felber e Flavio Cotti hanno voluto ricordare la dolcezza e la capacità di cancellare il passato senza rancori e voglia di vendetta, perché a lui interessava il futuro ed il bene della sua gente. Mandela si è recato spesso in Svizzera, la prima volta a Ginevra, poi tre volte al Forum Economico Mondiale di Davos, mentre la sua prima visita ufficiale avvenne nel 1997. Mandela incontrò il consigliere federale Flavio Cotti nel 1994 a Città del Capo e nel 98 Cotti si recò in visita ufficiale in Sudafrica in veste di presidente della Confederazione. Ma come si spiega la comprensione che Mandela ha avuto nei confronti della Svizzera nonostante la mancata applicazione delle sanzioni internazionali contro il regime segregazionista?
Je l'explique pour deux raisons. La première, c'est que nous avons été parmi les premiers à aider substantiellement les townships.
Per due motivi. Noi siamo stati tra i primi ad aiutare in modo importante le township, e questo Mandela lo sapeva. D'altro canto, sul piano politico, Mandela era perfettamente al corrente che mi ero scontrato anche duramente con l'ultimo presidente dell'apartheid, Botha. Mandela ha deplorato l'atteggiamento della Svizzera, me lo ha detto personalmente, per la mancata applicazione delle sanzioni, ma era anche a conoscenza dei miei tentativi di convincere le banche, un esercizio sempre difficile, precisa René Felber, a ridurre i loro rapporti con l'Africa del Sud.
Non nascondo che Nelson Mandela rimane una delle personalità più commoventi che io ho più ammirato in tutti i miei contatti politici.
Un'emozione che i due politici hanno trasmesso anche ai giornalisti presenti. Da Berna, Roberto Chiesa.
Nel corso del radiogiornale manderemo in onda un reportage più tardi sulla situazione in Sudafrica, soprattutto quella che riguarda gli Afrikaner. Andiamo a Bali, sembra portare fortuna all'Organizzazione Mondiale del Commercio, questa isola a 12 anni dal lancio del ciclo negoziale di Doha. I ministri dei 159 paesi membri avrebbero per la prima volta raggiunto un accordo sui dossier della facilitazione degli scambi doganali, su questioni legate alle condizioni per i paesi meno sviluppati e sul dossier agricolo. Manca solo l'ufficializzazione, ma dovrebbe essere una formalità. Luca Fasani.
Stavolta sembra fatta davvero, al contrario di quanto successo per esempio a Hong Kong con un accordo poi rimasto al palo. A Bali il WTO, per la prima volta nella sua storia, fa un passo avanti nel facilitare e promuovere il commercio internazionale, un successo raggiunto quasi a sorpresa, viste le divergenze della settimana scorsa a Ginevra, e dovuto anche al fatto che, rispetto agli ambiziosi piani del 2001, sono rimasti sul tavolo solo i dossier meno contestati. Per arrivare alla meta, i paesi industrializzati hanno dovuto inchinarsi alle richieste dell'India, portate avanti dal ministro del commercio Anand Sharma.
For India, food security is non-negotiable.
Per l'India la sicurezza alimentare non è negoziabile. Il bisogno di riserve pubbliche di generi alimentari create a questo scopo deve venir rispettato. Regole ormai datate del WTO vanno corrette. Quanto proposto non è accettabile. Bisogna che le clausole rimangano valide finché non si negozierà una soluzione permanente. Successo per l'India, che ha viste soddisfatte le sue rivendicazioni, ma successo anche per il WTO, la cui inefficienza nel concludere accordi ha incoraggiato trattati di scambio bilaterali, e successo pure per il neo direttore generale del WTO, il brasiliano Roberto Azevedo, non a caso un rappresentante di quelle grandi potenze emergenti il cui peso specifico sulla scena mondiale è in crescita.
Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è sceso dal 7,3 al 7%, la percentuale più bassa degli ultimi 5 anni. Ma nonostante i 200.000 nuovi impieghi creati nel mese di novembre, la ripresa del mercato del lavoro resta lenta e la percentuale include molti lavoratori part-time che faticano ad arrivare alla fine del mese. Tra questi, gli impiegati dei fast food, che ieri hanno scioperato in 100 città americane per chiedere un aumento del salario minimo.
Hanno marciato davanti a un ristorante McDonald's nel centro di Washington, un locale che si trova all'interno di un museo di proprietà del governo e dove quindi i lavoratori sperano di aver più potere nel cercare di convincere il mondo politico ad assumersi le proprie responsabilità e ad aumentare un salario minimo che a livello nazionale ferma a $7,25 all'ora, $1 in più nella capitale. Barack Obama stesso è a favore di un aumento a oltre $10 all'ora e ancora 2 giorni fa il presidente ha parlato a lungo delle diseguaglianze e ingiustizie della più grande economia al mondo. Ma il movimento che ieri è sceso in piazza in oltre 100 città americane chiede di più, come spiega Shimithia Butler, che da 4 mesi lavora da McDonald's. Avrei bisogno di almeno $15 all'ora, così potrei fare a meno dell'assistenza del governo, potrei pagare le bollette, far sì che i miei figli possano mangiare, sopravvivere, andare a scuola. La difficoltà nel riuscire ad arrivare a fine mese è dovuta anche al fatto che molti impiegati del settore lavorano solo part-time. Tra loro, Melissa Roseberg. Mi servirebbero almeno $12 all'ora per riuscire a pagare le bollette, anche se lavoro solo 3-4 giorni alla settimana, per 4 o 5 ore. Questo mi permetterebbe di non dover scegliere, a fine mese, quale fattura pagare. La parola d'ordine è living wage, uno stipendio che permetta a tutti di vivere, $15 all'ora appunto. E, spiega Jaime Molina, tra gli organizzatori della protesta, i manifestanti sperano in Barack Obama. Abbiamo l'attenzione del presidente, del congresso, della comunità. Tutti sanno che la situazione è ingiusta e che chiediamo un ordine esecutivo. L'obiettivo è questo, che il presidente costringa le corporation ad aumentare il salario. Lui ha il potere di farlo. Stiamo aumentando la pressione affinché firmi subito un ordine esecutivo. Ma nonostante l'attenzione mediatica, la lotta dei lavoratori dei fast food è ancora tutta in salita. E nei fatti, per ora è solo una piccola minoranza a scendere in piazza. Tanto che ieri, nella capitale, lontano dalla protesta e nonostante lo sciopero, tutti i fast food erano regolarmente aperti. Da Washington, Thomas Paggini.
Per l'attualità svizzera, la polizia cantonale friburghese ha chiarito una serie di truffe e altri reati commessi da nomadi francesi.
Per la prima volta in Svizzera, i gitani coinvolti sono stati denunciati per organizzazione criminale. Infrazioni analoghe a quelle commesse a Friburgo sono state registrate in altri cantoni, principalmente in Ticino, Vaud Vallese e Neuchâtel. I reati spaziano dal furto alla rapina, ma l'essenziale è costituito da truffe, in particolare ai danni di persone anziane. Gli inquirenti hanno identificato una ventina di indiziati, per lo più appartenenti a 2 famiglie. Contro di loro è stato spiccato un mandato di cattura.
Ultimo giorno da vescovo di Lugano per Pier Giacomo Grampa, che domani mattina passerà il testimone al suo successore Valerio Lazzari. nominato da Papa Francesco lo scorso 4 novembre e la cui ordinazione avrà luogo nella Basilica del Sacro Cuore. Durante i suoi 10 anni di episcopato, Monsignor Grampa ha condiviso anche le responsabilità per la Chiesa Cattolica che è in Svizzera in seno alla Conferenza dei Vescovi. Gino Driussi gli ha chiesto se l'attuale situazione del cattolicesimo svizzero lo preoccupa e qual è il suo auspicio.
Ma che si possa procedere con maggiore solidarietà e unità di intenti a far male nella Chiesa svizzera, l'impressione mia, sono le fughe in avanti o le resistenze indietro che finiscono per presentare al popolo cattolico un episcopato diviso e addirittura contrapposto.
Una Chiesa cattolica svizzera piuttosto turbolenta, dunque, secondo lei come vanno affrontati i problemi?
I problemi ci sono, i problemi vanno affrontati pur nella differenza di ogni personalità con un intento comune, convergente, maggiore, perché sono problemi anche di non facile soluzione, ma se la linea di Papa Francesco sarà messa in esecuzione e ci dovesse essere più larghezza e autonomia per le conferenze episcopali e per le chiese locali, magari qualche problema potrebbe trovare soluzione.
Un 22enne ha pugnalato, ferendolo in modo grave, un bambino di 6 anni in un istituto di insegnamento specializzato a Grenchen, nella canton Soletta.
I fatti sono avvenuti oggi attorno a mezzogiorno. Il giovane è stato arrestato poco dopo il suo gesto, le cui motivazioni sono al momento sconosciute. L'aggressore, che non conosceva la vittima, è entrato nella scuola e ha colpito il bimbo con un oggetto che non è ancora stato determinato. L'alunno è stato egli trasportato all'ospedale in gravi condizioni, mentre gli inquirenti stanno valutando la salute psichica del giovane autore del gesto.
Nella Repubblica Centroafricana è partita oggi la nuova missione dell'esercito francese per riportare la calma dopo gli scontri che nella notte scorsa sarebbero costati la vita a una quarantina di persone.
I soldati hanno iniziato con dei pattugliamenti nella capitale Bangui, trasformatasi in città fantasma. Nei dintorni dell'aeroporto si sono invece accampate circa 2.000 persone in fuga dopo l'esplosione di violenza che ha causato un centinaio di morti con l'avanzata dei combattenti ribelli.
Cosa resta del paese arcobaleno creato da Mandela senza il leader che ha riunificato il paese dopo l'apartheid? Fra la minoranza bianca degli Afrikaner c'è chi teme per il proprio futuro. Il nostro inviato Emiliano Boss, prima della morte di Mandela, aveva raccolto voci e pareri in un quartiere a maggioranza bianca alla periferia nord-occidentale di Pretoria.
What are you cooking?
Blue bell steak.
Il signor Conrad sta cucendo carne alla griglia. Il tepore dell'inverno australe consente un picnic con la famiglia nel parco della Grünerdamecke. Appena si accenna come sarà adesso in Sudafrica, il buon umore domenicale però svanisce.
Yes, I think they want to push the Afrikaners away.
Still, we're not safe.
La moglie e la suocera dipingono scenari drammatici, denunciano crescente insicurezza. Conrad si dice d'accordo.
When Mandela's gone, the shit is gonna happen because he was the one who keep everyone together.
Senza Mandela sarà un disastro perché era lui a tenerci tutti uniti. Morto Mandela, i neri cercheranno di farci fuori, vedrai. Puoi chiedere a chiunque, ci sarà la guerra qui in Sudafrica, ma non possiamo farci nulla.
In South Africa you can see. But what can we do? There's nothing you can do, my friend.
Eppure l'anziano ex presidente negli ultimi 10 anni della sua vita si era totalmente ritirato dalla vita pubblica.
È vero, era fuori dalla politica, ma comunque era ancora presente. Se penso a Zuma, ha persino cantato la canzone Uccidi il Boero. Intendo dire, il presidente del Sudafrica si è messo a cantare Uccidi il Bianco. Capisci, un paio d'anni fa, non mi dire che non lo sapevi.
You want to tell me you never hear the song?
Si zuba tubula.
È accaduto a un raduno dell'African National Congress, il partito di Mandela, quando Zuma, in effetti, cantò Uccidi il Boero. Esiste un video di questo episodio che ha provocato dure polemiche. Li uccideremo con la mitragliatrice, li colpiremo, scapperanno, recita il testo. La canzone fu composta durante il regime della segregazione razziale, quando erano i bianchi a sparare contro i neri.
Non credo accadrà nulla. Ci sono tantissimi buoni sudafricani. Mandela ha ispirato molti dei nostri leader attuali. No, non c'è paura, c'è solo la sensazione di una grande perdita.
La signora Ellen è meno pessimista, ma l'attuale leadership sudafricana è in grado davvero di portare avanti l'eredità di Mandela?
Nessuno potrà farsi carico della sua eredità. Solo Madiba avrebbe potuto fare tutto ciò. Forse uno o due potranno proseguire il suo impegno contro la povertà e a favore dell'istruzione per tutti. Ci credeva davvero. Spero ci lasci almeno qualche politico per portare avanti la sua battaglia.
Una speranza che, secondo questa mamma, mentre spinge la sua bambina sull'altalena, può ancora diventare realtà.
Madiba è sicuramente l'ultimo uomo di Stato del Sudafrica. Certo, il suo ideale di vivere per gli altri e non per il proprio interesse è andato perso in parte, ma il potenziale c'è ancora.
No, man, no.
Di parere opposto, il signor John Murray, un afrikaner di Johannesburg, ex funzionario municipale, ora in pensione. Lui se la prende invece con i vertici del governo. No, dice, non hanno fatto abbastanza, non si interessano alla gente e sono corrotti. Tanti i problemi irrisolti, come la mancanza di servizi igienici nelle township a Città del Capo e Johannesburg. E poi sbotta. È ridicolo che dopo 20 anni di governo le scuole a volte non abbiano ancora i libri.
After 20 years you can't get books to schools on time. We all get on so well.
Andavamo d'accordo con i neri e mi viene da pensare perché ci sia stato l'apartheid, riflette questo pensionato.
Why was apartheid ever there?
In pensione c'è andato anche il signor Dave, dopo una vita nelle miniere d'oro di cui è ricco il Sudafrica. Era responsabile della produzione, lavorava insieme a molti neri, ma il capo, sottolinea, era lui.
I was the boss. I had the privilege.
Ho avuto il privilegio di lavorare in miniera perché ero bianco e ai tempi del regime razziale ho sfruttato questi privilegi, confessa. E i diritti dei miei amici neri che lavoravano con me? Si chiede questo signore coi capelli bianchi. Ho fatto una battaglia per loro. Eppure, sostiene, c'è chi pensa oggi che servirebbe ancora l'apartheid. No, non accadrà mai più, te lo giuro, dice l'ex minatore bianco.
Never be again.
Saremo uguali. Le parole di Mandela non moriranno.
Because Mr. Mandela's words will not die.
Ora lo sport e poi Grigioni Sera. Buona continuazione d'ascolto.
Il radiogiornale, Radio Televisione Svizzera. info.rsi.ch. Posta elettronica radiogiornale@rsi.ch.